50 مره في الشاطئ دي
Non solo cuore, dal romanzo Sull'oceano di Edmondo De Amicis. Riduzione, adattamento e lettura ad alta voce di Michele Neri. Quarta puntata. Il commissario, a furia di passare e di ripassare, conosceva il modo di dormire di tutti. Ma quello era il giorno delle novità. A desinare, prima di sedersi, il comandante disse a voce alta: «Signori, abbiamo a bordo un passeggero di più!» Molti non capirono. «Un bel maschiotto!» soggiunse. «È appena un'ora e tre quarti!» Tutti si rallegrarono ridendo e commentando. Doveva aver partorito la contadina di Mestre.
«È nato nell'emisfero boreale», concluse il comandante. «Ma lo battezzeremo nell'altro. Domani si passa all'equatore».
Il giorno dopo, fin dalla mattina presto, non si parlava d'altro a prua che della novità del bambino e del passaggio dell'equatore. Dell'acquatore, dell'iquatore, del quatore, dell'uquatore, poiché storpiavano la parola in 100 modi. Della nascita parlavano principalmente le donne smaniose di sapere se e come il bambino sarebbe stato battezzato, e chi sarebbe stato il padrino e chi la madrina, che dovevano essere due signori, secondo l'uso. L'avrebbe battezzato il prete lungo di prima o uno dei due di seconda o il frate? E dove, non essendoci né cappella né altare? E il regale? Tutte cose che in quella vita stretta di bordo pigliavano importanza di affari di Stato. E dal commissario seppi che la contadina di Mestre era segno di immensa invidia a tutte le donne incinte di terza e più alle più avanzate, perché è tradizione di gentilezza marinaresca che le puerpere a bordo siano trattate con grandi riguardi, e quelle altre, vedendo passare tazze di brodo, cosce di pollo e bicchierini di marsala, pensavano con rammarico che a loro, a terra, non sarebbe toccata un'uguale fortuna. «Si chiama essere fortunate», dicevano. E se fosse bastato uno sforzo per anticipare di qualche giorno la cosa, l'avrebbero fatto con tutti i sentimenti. Qualcuna era indispettita sul serio. Quanto all'equatore, ne discorrevano tutti. Ma qui bisogna rifarsi un poco indietro per spiegar bene quale senso facesse il mare in tutta quella gente. Prima di tutto, le era antipatico. L'ignoranza non ammira il mare, perché ha poco o nulla da scrivere col pensiero su quella immensa pagina pulita, e l'immensità semplice non è bella che per chi pensa. Non ricordo d'aver mai inteso, fra quegli emigranti, un'esclamazione ammirativa per l'oceano. Dinanzi all'acqua, essi rimangono sempre alla prima idea che essa desta in ogni creatura umana, che è quella dell'elemento dell'asfissia. Poi ebbi modo di accertarmi, fin dall'uscita dello stretto, che per la maggior parte quel grande oceano era stato una delusione, perché non avevano visto una maggior distesa d'acqua che nel Mediterraneo, mentre immaginavano tutti, entrandovi, di veder l'orizzonte allargarsi smisuratamente, come segue all'occhio chi salga da un poggio sopra una montagna. Ma non solo per questa ragione. Nella mente del popolo, all'idea dei grandi mari, va ancora unita un resto delle immaginazioni favolose dell'antichità e dei tempi di mezzo. Se non più mostralati, il kraken di un miglio di circuito e i pesci cantanti, molti si aspettavano di vedere almeno balene, polpi enormi o lotte di capodogli e di pesci spada e onde come montagne. Vedendo poi quel mare sempre quieto e nemmeno il muso di un pesce cane in 2 settimane di navigazione, scrollavano le spalle e dicevano «È un mare come un altro!» Ma il più singolare era che quel viaggio da un emisfero all'altro, il quale avrebbe dovuto persuadere tutti della rotondità della Terra, forniva invece a molti un argomento in contrario, che li riconfermava nell'incredulità antica, perché ora vedevano finalmente con i propri occhi che tutto era piatto. E c'era poco da rallegrarsi di quelli che parevano persuadersi del vero, poiché parecchi di questi si immaginavano che, passato l'equatore, il piroscafo avrebbe incominciato a discendere e si sarebbe visto girare intorno al globo come una formica intorno a una palla. E molti, anche, che non credevano a nulla di quanto udivano dire. E non importa, il passaggio dell'equatore era una festa per tutti, specialmente per la distribuzione straordinaria che era stata annunziata di 3 litri di vino per Rancho. Ed anche perché, avendo il comandato dato l'ordine di aprire la stiva e di lasciar pigliare i bagagli, era per molti una vera gioia di poter rifornirsi di roba e rimestare un poco i propri cenci, conciati in modo miserando dall'umidità della zona tropicale. Oltre di che l'annunzio dei fuochi d'artificio per la sera metteva tutta la ragazzaglia in ribollimento. La grande operazione della lavatura mattutina fu fatta con insolito vigore e all'ora della colazione si videro molte ragazze con fazzoletti e nastrini nuovi sul petto e sul capo. Mamme pettinate con più cura che negli altri giorni, uomini con cravatte straordinarie, barbe ben fatte e camicie di bucato, colli da cui erano cadute le scaglie. La folla si era come indomenicata.
Se vuoi venire a morire, a stornellare, porta del vino.
Le donne, in omaggio al nuovo santo, non lavoravano e la maggior parte degli uomini riuniti in gruppi numerosi e vivaci mostravano chiara in faccia la premeditazione di una ubriacatura serale. Molti intanto facevano resta intorno alla cambusa per assicurarsi in tempo qualche avanzo del desinare di gala di prima classe e nelle cucine di terza pure c'era un'agitazione. Un andarivieni disusato, da cui si poteva argomentare che quel giorno il cuoco e i suoi aiutanti avrebbero fatto un grande traffico di piatti di contrabbando. 2 forti reversi d'acqua, caduti a un'ora l'uno dall'altro, ma brevissimi, non fecero che stuzzicare il buon umore della moltitudine. Poi il cielo si schiarì. E il mare, a momenti azzurro, a momenti violaceo, mosso in lunghe e lente ondulazioni, pareva che promettesse di non turbar la giornata. Ma il battesimo, come la festa dell'equatore, non fu che una breve tregua all'irritazione che serpeggiava a prua per l'effetto del caldo crescente. in particolar modo fra le donne, le quali erano ogni dì più uggite e stufe di quella maniera di vita tanto lontana da ogni loro consuetudine. Da vari giorni era scoppiata la malattia contagiosa del piccolo ladroneccio e con quella la febbre generale del sospetto. Gli asciugamani, le scarpette, i cenci sparivano come per incanto. Le derubate credevano di riconoscere la roba loro nelle mani di un altro o dell'altra e ogni momento si vedevano venire dal commissario due scarmiglione frementi coi ragazzi per mano col corpo del delitto sotto il braccio seguite dai mariti e dai testimoni a chiedere giustizia. E allora avevano luogo processi e dibattimenti in tutte le regole. Si trattava di un fazzoletto a cui la ladra aveva levato la marca, d'uno stivaletto a cui era stata strappata la fettuccia col nome del calzolaio. L'accusata negava, invocava Gesù e la Madonna. La derubata si incocciava tirando giù il resto del calendario. Bisognava chiamare due perite che esaminassero la marca sfatta o un ciabattino per lo stivaletto. Ma la piemontese rifiutava le perite napoletane. La napoletana non le voleva dell'Alta Italia. I mariti pigliavano le parti delle mogli, i testimoni e i curiosi tenevano ciascuno dalla sua provincia. Erano contestazioni interminabili tra montanare testarde che ripetevano 100 volte la stessa ragione con la medesima frase e pianeggiane e linguacciute che vomitavano torrenti di parole. Spesso anche non si capivano tra loro e bisognava nominare un interprete. Altre volte si doveva ordinare una perquisizione delle robe. Le accusate si mettevano a piangere, i bambini a fregnare, i mariti a minacciarsi. «Ci rivedremo a terra, canaglia! Ti caccerò nella caldaia della macchina, io, pendaglio da forca! Darò le tue budella ai pesci, nato d'un cane!» Una donna accusava l'altra di bazzicare coi marinai la notte. L'altra accusava lei di andare a dormire coi signori di prima. «Voi, tutto il bastimento vi conosce, e voi non vi lava neanche tutta l'acqua del mare!» Il povero commissario si stillava il cervello per comprendere e per dare delle sentenze giuste, ma comunque giudicasse, gridavano sempre all'ingiustizia. Se condannava una napoletana o una siciliana, queste dicevano «Già, l'altra è dei paesi vostri!» Se condannava una dei paesi suoi, tutte le settentrionali strillavano. «Si sa, quelle c'han sempre modo, e che modo di farsi dar ragione!» Ed era inutile che cercasse di persuaderle.
«Ma sentite, ricordatevi, ieri ho pur dato ragione perché l'aveva a una delle vostre parti!»
«Niente, gliel'aveva data solo perché era una bella ragazza o una donna sola!»
O perché un secondo fine ci doveva essere. E da una parte, dall'altra, s'alzava un coro di mormori.
«Già, noi non siamo italiani, noi parliamo il genovese, e si sa che sono quelli di laggiù che comandano!»
Era una cosa che faceva doppia pena, così lontano dalla patria, veder dar fuori in ogni litigio le antipatie di famiglia, sentire con che parole diabolicamente ingegnose si mordevano l'un con l'altro nell'amor proprio municipale, dissotterrando recriminazioni, rancori morti da tempo fra noi e soffiandovi sopra purtroppo, per portarli redivivi in America. Dopo ogni lite, le due parti si separavano nemiche e gonfie di dispetti, che trasfondevano poi a prua nei loro compaesani dei due sessi, i quali a poco si andavano dividendo in due schiere e si guardavano in cagnesco e si insultavano scannandosi a vicenda, come per paura di essere impidocchiate o affettando di abbottonarsi la giacchetta e di toccarsi in tasca quando si passavano accanto, come per salvare il portamoneta o il fazzoletto. Ah, miseria! Il commissario, per quanto fosse sollecito, non aveva tempo da ascoltare le querele di tutti e, per quanto fosse paziente, doveva qualche volta piantarsi i denti nella seconda falange dell'indice. Ma la conversazione fu troncata improvvisamente dal grido di un passeggero di terza sul castello centrale.
«Il mare è in fuoco! Il mare è in fuoco!»
Tutti si voltarono verso il mare. Il piroscafo correva infatti in un mare acceso, facendo schizzare lungo i suoi fianchi zampilli di topazi e di diamanti e lasciando dietro di sé una striscia di fosforo liquido, una strada coperta d'oro bollente che pareva uscisse dalla sua poppa come da una miniera di combustibile. In alcuni punti era oro, in altri argento. Lo spazio luminoso si stendeva a una grande distanza, digradando in una mite chiarezza bianca che faceva pensare a quello che gli olandesi chiamano mare di latte o di neve, veduto già da molti navigatori del Pacifico, nel Golfo del Bengala o nell'arcipelago delle Molucche. Ma vicino a noi l'acqua ardeva e viveva, era una bellezza. Un inseguirsi e un incrociarsi di fuochi fatui, un tremolio infinito di stelle, di piccoli soli che si avvicinavano al piroscafo e balzavano lontano e s'alzavano e si abbassavano senza nascondersi, dando alle onde una trasparenza splendida come d'un mare illuminato di sotto in su dagli astri favolosi di Plutone e di Proserpina. Provavamo tutti il bisogno di trovare paragoni fantastici e di dire bizzarrie, sguazzando con l'immaginazione in quella immensità di tesori ondeggianti che ci scintillavano intorno come una tentazione e uno scherno. E l'ammirazione crebbe ancora quando, dopo un'ora di questa vista, comparve un branco di delfini che si misero a guizzare e a saltare in quel fuoco, accompagnando il piroscafo come per unire la propria alla nostra allegrezza. Allora fu un turbinio di faville, una festa di spume e di spruzzi infiammati, una danza di costellazioni, una follia di splendori che fece prorompere i passeggeri di terza classe in grida acute, in strilli di gioia come una folla di ragazzi. Ma quel giorno il mare era azzurro e attraverso il buon umore della popolazione di terza, come per una trasparenza morale, si potevano fare molte osservazioni psicologiche nuove. Poiché bisogna notare, sotto la trama dei dispetti e degli odi, se n'era ordita, in quei 16 giorni di viaggio, un'altra di simpatie, d'amori, di ripeschi, molto intricata e assai più variopinta dell'altra. Il commissario sapeva tutto quasi per veduta propria o per quello che gli andavano a riportare, chieste o no, 15 o 20 comari informate di ogni braca. Ed era un divertimento impagabile il sentirgli sfilare la corona delle passioni sul palco di comando, con gli occhi sulla folla, indicando via via i personaggi con quella sua parlata lenta di giudice di pace, comicissimo dentro e grave fuori. La prua, tutta nera di gente, ci si stendeva di sotto come un vasto palcoscenico scoperto, accarezzato in quel momento da una brezza morbida che faceva sventolare i panni distesi ad asciugare e svolazzar le cocche dei fazzoletti e i cappelli sulle terapie delle donne. Ed egli raccontava. Gli amori erano molti, ed essendo costretti a rimanere la più parte o sempre o quasi sempre nei confini di una castità rigorosa, si erano venuti rinfiammando e inasprendo, si può dire a veduta d'occhio, come non accade mai nella città o nelle campagne. Non c'era donna, giovane, maritato o ragazza che non avesse il suo o i suoi vagheggiatori, impudenti o prudenti, cotti più o meno, e sì e no corrisposti alla coperta e alla palese. La continenza e quell'aver sempre l'oggetto lì sotto gli occhi, quasi a contatto, nel disordine del vestito della mattina o nell'abbandono del sonno lungo il giorno o nella nudità libera della maternità, aveva fatto nascere capricci e passioncelle vive anche per matrone rustiche e semisecolari che sul continente non sarebbero state degnate di un pizzicotto. Le giovani, poi, se non erano facce da far paura, avevano addirittura dei cerchi di sospiranti, alcuni dei quali, dopo qualche tempo, si stancavano e si voltavano a acciondolare intorno a un'altra bellezza, lasciando ad altri il posto vuoto. E così i gruppi si venivano mutando. C'erano concupiscenze passeggere e contemplazioni platoniche che miravano, più che altro, a ingannare il tempo e anche corteggiamenti burleschi, fatti per spassare i camerati. Ma c'erano pure innamoramenti seri di maschi presi sino all'anima di un'audacia e di una brutalità che sfidava la luce del sole e il regolamento di disciplina, ostinati e gelosi come arabi, che non volevano concorrenti d'intorno e minacciavano coltellate a destra e a sinistra. Questi avevano tutti i loro posti fissi, di dove durante il giorno, quando non si poteva nulla tentare, covavano l'oggetto dei loro spasmi con occhi di sparvieri che fissavano la preda e ingiuriavano perfino coloro che, passando, intercettassero i loro sguardi. Avevano preso fuoco perfin certe teste grigie, certi bifolchi cinquantenni dalla pelle di rinoceronte, nei quali si sarebbe detto che la scintillaccia non si dovesse accendere nemmeno per confricazione. Uno di questi, un monferrino con un muso di cinghiale, era divenuto addirittura canuto spettacolo per la contadina di Capracotta, il cui visetto tondo di Madonna mal lavata, colorito dal riflesso del suo fazzoletto a rose vermiglie, faceva girare la cuccuma anche a vari altri, nonostante la presenza di un lungo marito barbuto. Le due coriste, che andavano in giro dalla mattina alla sera, ridendo con tutti, strofinandosi a tutti, tastate da tutte le parti, pareva che si divertissero particolarmente a fuorviare i buoni mariti. Le mogli le odiavano come la peste e le apostrofavano senza complimenti dietro le spalle e davanti, minacciando di ricorrere al commissario perché ripulisse la prua, che era una cosa che metteva schifo. Ma non erano le sole. C'erano delle altre facce rotte di città che seducevano i padri di famiglia con un po' di farina sul muso e un po' di porcherie nel fazzoletto e passavano davanti alle mogli costumate con un certo ghigno da schiaffi, dandosi l'aria di signore.